vi ringrazio di essere intervenuti a questo primo incontro del progetto Teatro Informazione. E apriamo il nostro progetto con un incontro con Marina Sanfilippo, che insegna all'Università di Madrid e che è una delle rare studiose delle forme teatrali di carattere epico-narrativo. Nel corso di questi incontri avremo anche altri appuntamenti sul verbatim theater inglese e sulle connessioni tra il dossier televisivo giornalistico e le forme di teatro di carattere narrativo. Ora qui, in questo momento introduttivo, prima di cedere la parola a Marina Sanfilippo, volevo soltanto accennare a un fatto di centrale importanza, come il parallelismo storico che si sta verificando, non ancora appurato, non ancora verificato in molte nazioni del mondo europeo, del mondo anglosassone, del mondo ispanico. Nonostante le vie di sviluppo autonome delle diverse realtà teatrali, negli anni 90 hanno visto l'emergere sia nei paesi ispanici, sia nei paesi anglosassoni, sia in Italia, di forme teatrali legate alla narrazione, legate alla comunicazione diretta. I narratori dei diversi paesi non si conoscono l'un l'altro, non ci sono relazioni dirette, eppure in qualche modo a livello planetario gli individui hanno sentito il bisogno di raccogliere nelle proprie mani la completezza del processo informativo. E informare è modificare. Informare è avere una visione complessiva delle cose di cui si trasmettono dati e insieme a questi parte della visione stessa. E questo processo informativo, come dire, ridotto e concentrato a misura umana, si è riscontrato e si è prodotto nei più diversi paesi, nelle più diverse circostanze e nelle più varie forme di rapporto con la contigua realtà del teatro. Ecco, quindi in un certo senso nel corso di questo nostro progetto, tanto più ci immergiamo nelle nostre singole specificità, nelle nostre singole competenze, come nel caso di quest'oggi le competenze di Marina Sanfilippo sul teatro spagnolo sono fortissime, quanto più ci immergiamo nelle nostre specifiche competenze, quanto più contribuiamo nel contesto di questi incontri alla individuazione di una dinamica che è evidentemente generale, ma non ancora nota. Incomincia qui quindi una fase di esplorazione contestuale. Io ringrazio Marina per consentirci di avviare questo progetto con un incontro con lei, che tra l'altro ha già avviato in qualche modo questa operazione di contestualizzazione. Il suo ultimo libro, infatti, ha per oggetto le forme della narrazione orale, tanto in Italia che in Spagna. Ti cedo la parola.
Grazie, Gerardo. Allora, comincio come al solito scusandomi per due ragioni. La prima, sono italiana ma vivo in Spagna da più di 20 anni, per cui se mi sentite dire qualche parola strana spero che sia comunque comprensibile. La seconda, il titolo del mio intervento era I narratori spagnoli dal folklore a Fernando Alonso. Fernando Alonso non ci sarà, non perché non sia campione, ma perché il video che mi avevano mandato era di qualità pessima, per cui l'ho sostituito con un'altra cosa. Allora, prima di vedere i video che vi voglio presentare, stavo di fare una piccola panoramica di come è stato questo rinascimento della narrazione orale in Spagna, che è abbastanza diverso da quello italiano, anche se appunto coincide cronologicamente. Negli anni Ottanta in Spagna improvvisamente comincia ad esserci un interesse per la letteratura orale in generale, anche se lì è diverso perché, non so, penso a Paul Zumthor, a tutti i grandi studiosi di oralità che in Italia sono stati presenti fin dalla fine degli anni 70 con uno scambio con gli studiosi italiani. La Spagna invece è una realtà abbastanza chiusa, la filologia spagnola è abbastanza chiusa, per cui non è venuta dall'ambito universitario questo interesse, ma più alcune persone legate più allo studio del folklore spagnolo, che però questo folklore spagnolo l'hanno poi ritrasmesso in ambiti di centri culturali, istituzioni private, per cui c'è stata tutta una serie di persone che si sono occupate di questi, hanno trasmesso delle competenze, le competenze per cui sono nati dei narratori spontanei, diciamo. E questo uno parla di Spagna, ma bisogna tenere presente che la Spagna significa le autonomie spagnole, sono realtà molto diverse, che non hanno molti contatti fra di loro, ma questo è successo a Barcellona, è successo a Madrid, è successo a Siviglia, è successo nei Paesi Baschi. Poi il detonante su questa situazione è stato il Festival di Teatro Iberoamericano di Cadice. Nell'89 arriva un cubano, Francisco Garzón, che sostiene di aver inventato una nuova arte scenica, che lui chiama la narración oral escénica, NOE. E presenta due spettacoli che sono narrazione di racconti. Questo signore si dedica a fare una quantità di laboratori in giro per la penisola, le Baleari e le Canarie, per cui forma molti narratori in un modo estremamente rigido. Lui ha scritto un libro di teoria in cui vuole dimostrare che la narrazione orale scenica è una cosa e il teatro è un'altra. Per cui nel suo libro ci sono 5 pagine di strane definizioni per dimostrare la differenza. L'attore recita per il pubblico, il narratore racconta con il pubblico, il teatro è rappresentazione, la NOE è presentazione. E quindi forma dei narratori che sono convinti che la narrazione e il teatro sono due cose separate. Per cui questi narratori però in gran parte sono o attori o registi o comunque vengono da un mondo del teatro o dell'animazione teatrale, e tentano di mantenere queste due cose separate, per cui i loro spettacoli di narrazione non li presentano nelle sale teatrali, ma nel bar del teatro, o in tutto un circuito di locali alternativi, di questi in cui possono cantare cantautori, o ci possono essere spettacoli di cabaret. Ecco, questo tipo di locali alternativi cominciano ad avere una programmazione stabile, una o due volte alla settimana, di gente che racconta. In questa sono sale da 100-150 persone che si riempiono, la gente arriva 2 ore prima per avere posto e poter ascoltare i racconti, perché quest'arte alla fine diventa los cuentos, i racconti, ed è un'arte senza nome, realmente, mentre qui a volte le etichette servono per chiarire le idee, appunto qui esistono delle etichette. In Spagna i narratori non sanno come chiamarsi. La società li ha chiamati cuentacuentos, che è un neologismo un po' cacofonico ed estremamente riduttivo, racconta racconti. Tutto cuentos in spagnolo è il racconto un po' per bambini. Dall'altra parte si possono chiamare narradores, si possono chiamare cuentistas, che però suona un po' a contaballe in fondo. Questo sembra una cosa da poco, ma vi dico che i narratori spagnoli da 3 anni si riuniscono, hanno un incontro nazionale e una parte di questo incontro è dedicato a dire come ci chiamiamo, e non riescono a mettersi d'accordo, anche perché in questa grande indefinizione alla fine diventa, diciamo, sono sullo stesso piano il bibliotecario che racconta storie nell'ora del racconto in biblioteca alla persona che invece fa un lavoro di sala. Sono tutti come sullo stesso piano. E comunque si tratta di 120-130 persone che ogni anno si riuniscono e parlano del loro mestiere. E che cosa raccontano, appunto? Possono raccontare storie per bambini, raccontano molte storie tradizionali. Ma appunto in bar di una grande metropoli a Madrid la gente può star lì e ascoltare una versione della Cenerentola, poco disneyana ma comunque una cosa folclorica. Raccontano moltissimi racconti letterari, tutto in piccoli frammenti, sono spettacoli normalmente di un'ora, in cui una persona presenta 3-4 fino a 8 racconti cercando un filo conduttore, una cornice, una cosa a scatole cinesi, qualcosa che li metta insieme o un personaggio che li leghi. Parlavo delle differenze rispetto alle aree ispaniche, perché una cosa è parlare di Madrid e di tutta la Castiglia o anche l'Andalusia, un'altra cosa è parlare delle zone in cui c'è una lingua propria, come la Catalogna, i Paesi Baschi, la Galizia e le Asturias, anche se la lingua delle Asturias non è riconosciuta come lingua ufficiale. In questi casi, chiaramente, il racconto in lingua nazionale diventa una risorsa identitaria grossa sulla quale scommettono le istituzioni, e quindi questi sono circuiti in cui ci sono soldi e in cui i teatri a volte aprono. A Madrid e nell'Andalusia no. Il Centro Drammatico Galego ha prodotto spettacoli di narrazione, il Centro Drammatico Nazionale Castigliano no, e non se lo sogna proprio. C'è un grande disprezzo rispetto a questa cosa. Comunque, per cui i soldi vengono molto dall'animazione alla lettura, dall'animazione teatrale, e questo a 15 anni dall'inizio del tutto ha creato una situazione di stallo. In questo momento la Spagna non si sa che cosa succederà con la narrazione. O rimane uno strumento didattico, pedagogico, o fa il salto al teatro. Per ora si è solo affacciata sulla soglia. E io vi ho portato appunto una serie di piccoli video per cercare di vedere una panoramica sia di stili sia di tematiche che si raccontano. Ne sono 6. Vi presenterò prima Magdalena La Varga, è un'attrice delle Isole Canarie, emigrata per molti anni in Venezuela e che adesso lavora a Madrid. E appunto fa da una parte un lavoro teatrale in genere come aiuto regista nel Centro Drammatico Nazionale, e dall'altra fa molta animazione alla lettura. Vi presenterò un racconto, dunque con le fotocopie le hanno loro. Dunque, allora, fra le vostre fotocopie ne avete la prima, che si chiama Juancito. Punto. Questo racconto di Magdalena La Varga, che è quella che in Spagna chiamiamo autoficción. Non so come si possa definire. È il giocare su una biografia più o meno fantastica e romanzata, quello che ha fatto Paolini negli album.
Certo.
Ecco, questo va molto. Appunto, questo spettacolo lei lo ha presentato al Festival di Agüimes nell'isola di Gran Canarias, che è un festival esclusivamente di narrazione che si fa da 17 anni e che dipende dal Festival Iberoamericano di Cadice. Quindi lei, che è delle